Benvenuti in Freelance alla conquista del mondo, il podcast che ti spiega come conquistare il mondo da liberi professionisti. Io sono Dario Albini e ti racconterò tutto quello che ho imparato in 20 anni di freelancing e tutto quello che imparerò nei prossimi 20. Questa puntata è stata registrata a The Freelancer Island, il primo co-working per creativi e liberi professionisti d'Italia. Pronti per incominciare?
Ancora.
Cioè, ragazzi, cioè, che studio.
Mamma mia. Siamo live su Facebook anche. Cioè, spettacolo.
Vederci triplicate su tutti i canali, ragazzi. Non so se è consigliabile, ma se volete. Allora, bene.
Che roba,
allora,
ragazzi.
Facebook live, YouTube live, Instagram live. Mamma mia, ok. Discorso unificato alla nazione. Allora, di che cosa che parliamo oggi, Matte? Parleremo di tre argomenti principali che sono la scusa è un caso studio, che è un progetto che abbiamo fatto insieme con Matteo, partendo da nulla, perché noi fino a poche settimane fa non ci conoscevamo se non di vista qua sull'Instagram. E tramite Instagram siamo arrivati a conoscerci, a iniziare un rapporto professionale che sta andando benone, e oltretutto poi anche un rapporto non professionale, perché siamo andati a sbevazzare a un aperitivo soltanto poche settimane fa, eccetera eccetera. E il tema in realtà del caso studio sarà per raccontarvi, per parlare con voi di tre aspetti fondamentali nella vita di un freelance, che sono il personal branding, il marketing, e il marketing pagato, audite, e in più la potenza del network. Concluderemo poi con tutta una storiella incasinatissima, ma in cui si scopre che il network genera valore ad ogni livello. Quindi questo qui sarà un po' il tema della chiacchiera.
Assolutamente.
Ma se vuoi aggiungere qualche cosa, vai pure.
Tutto chiaro, hai fatto un'introduzione pazzesca. È bellissimo essere qui, ma soprattutto essere in live da tutte queste parti qua. Ci teniamo a dire che è la prima volta che facciamo una roba così. È una roba pazzesca, secondo me. Sono ancora un po' stupito da sta cosa. Vediamo, anzi, dateci conferma che ci sentite e ci vedete su Instagram. Quindi scrivete qui sotto se ci vedete su Instagram. Scrivete su Facebook, scrivete su YouTube, così abbiamo conferma e procediamo a bomba.
Tra l'altro abbiamo Pierpaolo e Barrai che si sono spostati su YouTube perché dicono che sei più comodo. Cioè, figa questa cosa, non me l'aspettavo che ci fossero persone che si spostano da una piattaforma con l'altra per comunità. Bello, molto interessante.
Sì.
Quindi posso anche far vedere i commenti, ma guarda, mamma mia, ma che roba. Adesso su YouTube sto facendo vedere i commenti.
È vero.
Sento come se ci avesse la regia della Rai qua. Va bene, ma basta parlare di regia della Rai, direi che incominciamo con la nostra live qua. Per cui, Matte, vuoi cominciare a raccontare tu com'è stata la genesi della conoscenza?
Assolutamente sì. Partiamo col fatto che l'importanza del personal branding alla fine, no? E noi ci siamo conosciuti praticamente, come diceva Dario, qualche settimana fa. In realtà sì, forse un paio di mesi fa, diciamo, essere precisi, sì, qualche mese. E qua su Instagram... proprio per puro caso, ma non per puro caso, perché se ci pensate, se né io né lui avessimo lavorato di personal branding, avessimo creato contenuti, avremmo fatto dirette, avessimo fatto dirette, eccetera, probabilmente né io né lui ci saremmo mai incontrati. Anche solo se uno dei due non l'avesse fatto, probabilmente non ci saremmo mai visti, no? E quindi è stata molto curiosa questa cosa. Io seguivo Dario per i contenuti pazzeschi che faceva, i suoi video sono pazzesche su YouTube, se lo seguite lo sapete. Se invece siete qui perché conoscete me ma non conoscete Dario, vi assicuro che fatemi un giro su YouTube, su Instagram, fa dei contenuti secondo me pazzeschi, ha un bagaglio culturale pazzesco secondo me. Ho detto pazzesco già 20 volte, ma pazzesco. E quindi il fatto che noi creavamo contenuti ci ha fatto incontrare, ci ha fatto parlare, ci ha fatto scambiare delle opinioni anche su svariati argomenti, fino a che c'è stata una proposta da parte di Dario per il mio servizio, perché per chi non mi conosce, per chi non mi segue, mi occupo di Facebook Ads, quindi pubblicità su Instagram e Facebook. Dario aveva bisogno di quel servizio e ha scelto me anche probabilmente per il personal branding. Qua lascio dire a te, perché comunque è stata una tua scelta.
Sì, qui secondo me c'è una storia interessante da raccontare, perché tutta questa vicenda la possiamo raccontare dai due punti di vista che costituiscono un rapporto di lavoro per un freelance. Dal lato del freelance, che in questo caso è Matteo, e dal lato del cliente, che invece in questo caso sono io, no? Io avevo bisogno di cercare qualcuno di ingambissima per tutta la parte di comunicazione di ADV di questo posto qua, che è la nuova sede di Freelancer Island, il mio coworking, che è uno spazio fatto apposta per i freelance, di cui magari poi dopo parliamo, eccetera. E visto che a luglio si stava aprendo la seconda sede, oltretutto in un periodo, come tutti sappiamo, che non era proprio il momento più bello del mondo per aprire un luogo di aggregazione come il coworking, allora avevo bisogno di qualcuno di veramente in gamba, sia perché è la mia policy all'interno dell'agenzia di lavorare soltanto con i freelance più in gamba possibili, e dall'altro lato perché c'era veramente da fare un lavoro di qualità. E il lavoro di qualità non è semplice trovarlo, nel senso che in realtà poi in questo periodo di digital marketing, sono tutti quanti di digital marketer, come erano tutti quanti fotografi quando è uscito l'iPhone che faceva le foto belline, come erano tutti quanti grafici quando è uscito Photoshop craccato, no? Per cui questo qui è molto di digital marketer. Così. Ed è un problema per tutti quelli che a livello di digital marketing sono bravi, no? Perché si viene un po' coperti da tutta questa cosa un po' grigia di smanettoni, maneggioni e quant'altro. E allora il lavoro che ho fatto come cliente è: ok, perfetto, come faccio a trovare qualcuno di bravo? Ho trovato i miei 5-6 candidati che mi piacevano per tutta una serie di cose che avevo incontrato, eccetera, e alla fine erano rimasti sostanzialmente in 3, in realtà 2. Era una finale di Champions tra partita secca. E che cosa mi ha portato a scegliere Matteo? Perché a un certo punto si arriva nel processo di scelta per un cliente, e questo vale veramente su ogni campo, ragazzi, per cui che voi facciate digital ADV oppure che facciate design, eccetera, eccetera, a un certo punto un cliente si ritrova col dire: perfetto, questa persona, queste due o tre persone mi ispirano, ma non posso veramente sapere se sono bravi oppure no finché non le testo. E io ero arrivato a quel punto, erano in gamba, dicevo: ok, perfetto, o le testo e non posso farlo per questione di tempi, oppure come faccio a scegliere fra loro due? Come ho scelto Matteo per il personal branding? Perché è una questione non semplicemente di qualità del lavoro che fa Matteo, che a sua volta fa dei contenuti metodici, precisi, super, super interessanti. Grazie. Molto chiari anche da un punto di vista di un argomento tecnico, perché poi la parte di digital ADV, Matteo ci sa meglio di tutti quanti che è una roba veramente dove ci vuole una conoscenza tecnica che non si improvvisa, no? Ma perché per un cliente, quindi ritorno sul mio lato, vedere qualcuno che ci tenesse così tanto a se stesso e il personal brand è la roba più rassicurante possibile, perché ti fa capire che ha l'attitudine giusta per lavorare con cura con un progetto. La cosa che un cliente cerca alla fine è la sicurezza. Considerate, questo parlo a noi freelance, che i clienti hanno paura. Cioè, noi ci rivediamo, sai, sempre come i genitori quando si è piccoli, no? Senza paura, fortissimi e dicendo no. In realtà loro si ritrovano a dover cercare dei fornitori che fanno cose che loro non capiscono, a dover spendere soldi per cercare di far funzionare qualche cosa che spesso è una prova, è un test e quant'altro. E quindi trovare qualcuno che ti garantisce l'attitudine è quasi più importante del trovare qualcuno che sia a livello tecnico top. Se trovi entrambe le cose, livello tecnico top più garanzia di approccio, hai vinto. E quindi questa cosa qui come si fa a trasmetterla? Con il personal brand. Nel momento in cui uno trova la cura che qualcuno fa sui propri contenuti, il cliente dice: perfetto, questa è la persona che stavo cercando. E da lì Matteo vinse la finale di Champions.
Sì, anche perché, cioè, se ragioni, se uno non cura neanche il proprio personal brand, cioè che professionalità trasmette, cioè se non cura neanche appunto il proprio personal brand e deve andare poi a lavorare su altri clienti, ti lascia un po' di dubbi subito, soprattutto all'inizio, perché come dici tu non puoi valutare un professionista, o almeno lo puoi valutare solo dopo che ci hai lavorato, no? Quindi tu prima devi fare una scelta, e una scelta la devi fare su tutti i fattori, tutti i dati, tutte le cose che tu hai a disposizione in quel momento. Quindi probabilmente io avevo un personal brand o mi ero posizionato meglio di altre persone, e in quel caso ho vinto. Poi dopo bisogna anche capire come lavora, e lo scopri facendolo, scopri lavorandoci, e quindi poi hai un feedback, ma dopo che hai iniziato. Nella fase di scelta invece è molto importante avere un personal brand potente, tra virgolette, perché appunto ti permette di emergere magari rispetto ad altri che sono al tuo stesso livello. Perché appunto, ripeto, prima di lavorarci non puoi ben sapere chi è più bravo, chi è meno bravo. correggimi anche se sbaglio, Dario.
Assolutamente. Poi c'è un aspetto di cui si parla sempre poco perché non è misurabile, no? E la verità è che i clienti cercano non tanto semplicemente la capacità di risolvere problemi, e sono tanti che possono farlo, perché la verità, raga, è che di gente brava in tutti i campi ce ne sono, è pieno così, no? Specialmente ora che tramite tutti i sistemi digital e vi dicendo, la possibilità di trovare dei fornitori ovunque c'è come non c'è mai stata prima. Cioè, io ho cominciato a lavorare 20 anni fa e prima tu lavoravi con dei fornitori che erano locali, perché c'era una rete che era collegata con la possibilità di raggiungere persone. Uno che stava a Catania non riuscivi a conoscerlo, per cui erano tutti quanti un po' in zona. La competizione quindi era locale e non globale. Adesso è il contrario, io volendo potrei lavorare con un tecnico che fa digital ADV oppure che fa sviluppo in India, come qui dietro al mio quartiere. Per cui la verità è che di soluzioni a quello che un freelance propone, semplicemente da un punto di vista tecnico, è pieno così, ed è pieno così di gente brava. Quello che in realtà un cliente cerca è l'atteggiamento, perché si sa che non è tanto saper fare qualche cosa, è il volerlo fare che cambia la situazione. Ed è stata la cosa che mi ha fatto più piacere come conferma quando poi ho cominciato a lavorare con Matteo, perché quello che speravo di trovare nel scegliere lui anziché qualcun altro era questa cura, era questa attenzione continua nel voler migliorare, nel sapere che se ci fossero stati dei problemi ci si andava ad analizzarli e via dicendo. Ed è stato quello che il personal brand mi ha trasmesso, ed è stato quello che poi ho trovato in lui. Avevo lavorato ovviamente con l'agenzia, con tante altre persone negli anni passati che facevano ADV su Facebook, che facevano ADV su Google e via dicendo, e tante volte c'era qualcuno che prendeva, ti faceva il servizio e appena c'era un problema spariva completamente, no? Invece Matteo è uno che c'è sempre lì con la faccia, no? E non ha, è l'atteggiamento giusto per far sì che quello che può essere una cosa che non funziona non è un problema, ma è un punto di miglioramento, e quello è la svolta, perché a quel punto lì sai che hai qualcuno con cui semplicemente cresci, no? Anziché fermarti al primo sbarramento.
Sono, è vero, ti ringrazio anzi per tutte queste belle parole, ma sono d'accordo, alla fine l'importante è anche quello, non sono solo le capacità tecniche, ma anche, tra virgolette, l'assistenza e il fatto che uno ci metta la testa nelle cose, quindi il fatto che si metta lì e cerchi sempre di migliorare, anche se comunque, cioè, non è un progetto personale appunto, ma comunque anche con i clienti bisogna sempre migliorare, perché sarebbe facile prendere clienti e poi fermarsi perché tanto non è roba nostra, ma un vero professionista ha a cuore i progetti per cui lavora e i risultati che quei progetti portano al cliente. Quindi almeno questo è per come la vedo io, ma dovrebbe essere così per tutti. Spesso non lo è, però deve essere così. E da qui io ricambio anche dicendo che ho accettato il lavoro di Dario perché non era l'unico progetto che mi è stato proposto, ma tra tanti che mi sono stati proposti, io ovviamente devo scegliere, ho scelto Dario anche per il personal brand. Quindi di contro, anch'io, conoscendo Dario, avendolo già visto, seguendolo, caspita, quando mi ha chiesto di collaborare, io ho detto, certo, ma subito, perché no? Cioè, ho qua davanti, nella mia testa, tu sei come Montemagno, te l'ho sempre detto, io ti vedo, quando a comunicare sei gambissima. A parte quello, anche a livello comunicativo sei in gambissima, mi piace tantissimo quello che porti a livello di contenuti. Quando mi hai chiesto ho detto, caspita, non posso dire di no a Dario, e è stato un super piacere collaborare, e anche perché dal tuo personal brand avevo intuito che tipo di persona eri, in che modo lavoravi o comunque il tuo approccio al lavoro, e ho capito che potevi fare per me, potevamo fare l'uno per l'altro, per dirla in termini romantici. E alla fine è stato così, alla fine così è stato, ed è bello lavorare insieme, ormai lavoriamo insieme da qualche mese e con anche ottimi risultati, dopo magari raccontiamo anche quello.
Sì, infatti parliamo degli ottimi risultati. Su questo volevo dire una roba importante, intanto è arrivato anche Daniele Poietti. Ciao Daniele,
ciao Daniele.
Una cosa importante su cui poi i freelance non si soffermano abbastanza, specialmente all'inizio, è il fatto che accettare un cliente significa rinunciare a delle opportunità. Ed è una roba controintuitiva, no? Perché in realtà, cioè, l'obiettivo numero uno per un freelancer è trovare clienti, per cui appena ne arriva uno, tutti quanti a scappare, eccetera, eccetera. La verità è che va bene all'inizio quando si ha zero clienti, e allora uno è tanta roba. A un certo punto, questione di tempo, se uno è bravo ci impiega poco, se invece uno è meno bravo ci impiega un pochino più di tempo, se è un pochino meno esperto, ma si arriva alla situazione per cui il proprio tempo non basta più per poter accettare tutte le richieste che arrivano. E allora lì si capisce quanto sia fondamentale questa legge del ogni cosa che tu vai a scegliere ha il costo del rinunciare a qualche altra cosa potenziale. E quindi anche per un freelance ha molto senso andare a decidere e a scegliere quale cliente andare a importare all'interno del proprio portfolio clienti, perché non si possono prendere tutti quanti. E in più, altra roba di cui poi in realtà ci si accorge prima perché ci si sbatte un po' il naso, ma ci sono clienti buoni e clienti cattivi, ci sono clienti che è positivo avere e clienti che invece è un danno da avere. Quindi incominciare anche a valutare non semplicemente dal lato del freelance la cui del proprio personal brand per essere scelti più facilmente, ma anche quando ci sono delle richieste, valutare il personal brand o il brand, perché non sarà personal in quel caso, del cliente, certo, che viene a cercare, è un ottimo modo per costruire senza errori, starà facendo, una base clienti che poi dopo si alimenta, starà facendo, e auspicabilmente un freelance poi deve di base ritrovarsi con dei clienti che continuano a bussare alla sua porta con un bisogno minore di dover fare sistematicamente marketing, no? Perché poi l'ideale sarebbe aver lavorato così tanto bene che il sistema del passaparola,
esatto,
oltre quello che è il tuo livello di galleggiamento, e poi tu vai a fare marketing per scalare, per andare a prendere una certa nicchia e quant'altro, quindi non bisogna mai smettere di farlo. Però l'obiettivo poi a un certo punto automatizzare questo ingresso, e lo fai soltanto con stratificando buone scelte.
Sono d'accordissimo. Da canto mio posso dire che proprio per questo motivo io non ho dovuto mai avere la necessità di cercare clienti, perché li ho sempre, tra virgolette, attratti, sia con il personal brand, e quindi continuiamo e torniamo sempre su quell'argomento lì, l'importanza di fare content marketing, creare contenuti, restare sempre sul pezzo, fare storie, essere presenti online. E appunto per quello, una volta che tu hai il personal brand, ti sei posizionato bene, il passaparola è penso sia ancora e sarà sempre il miglior strumento di marketing, perché se una persona di fiducia di cui tu ti fidi, che ha autorità, eccetera, ti dice guarda che con questo ragazzo mi sono trovato bene, guarda che questo prodotto o servizio è una bomba, provalo, puoi fare tutte le campagne che vuoi, ma nessuno è potente come quella, no?
Infatti, sarà la conclusione della nostra live, c'è una storia che vi racconto, di cui Matteo non sa ancora niente, per cui secondo me...
No!
Anche prima quando se ne parlava, guarda che poi sul finale c'è una storia, eccetera, eccetera, l'ho visto che era lì, e questo... la conclusione della faccenda, perché si vede come la parte di passaparola e di network alla fine sia un inevitabile win-win per tutti i vari passaggi, però di questo ne parliamo dopo.
Quindi restate fino alla fine.
Esatto.
Invece, per tornare al concetto di passaparola, se non avete magari ancora iniziato a fare personal branding, se non avete ancora creato contenuti, eccetera, ovviamente un'altra strada è quella più breve ma più dispendiosa, che è quella comunque di fare marketing, nel vero senso della parola, fare advertising, fare pubblicità per la propria attività o per il proprio servizio. E qui entriamo in un altro campo molto interessante, che è uno dei tre argomenti di cui volevamo parlare oggi, appunto il fatto di fare pubblicità. Allora, non è semplice, perché io non ho mai, per esempio, fatto pubblicità né per me né per clienti sulla mera crescita profili piuttosto che altro, però è importante promuovere quello che è il tuo servizio sulle piattaforme online, praticamente, e lo puoi fare in diversi modi. Prima stavamo parlando con Dario che lo si può fare in diversi modi. I principali per un freelancer, soprattutto magari nel campo creativo come è più Dario, ma anche nei freelancer lato più tecnico, diciamo, è sicuramente far conoscere il proprio servizio a livello di, cioè, proprio brand awareness, quindi creare delle campagne anche evergreen, quindi lasciandole sempre correre, dove Si va a colpire sempre più persone, si va a colpire persone che non ci conoscono, in modo da restargli in mente, in modo da farci conoscere, e se non subito, più avanti, se necessiteranno del nostro servizio, probabilmente potremo avere più chance di successo, perché comunque ci hanno conosciuto, ci hanno visto, eccetera, eccetera. E quindi è importante anche questo aspetto, ripeto, soprattutto se non siamo magari ancora partiti a livello di contenuti, personal brand, eccetera, sui social, è importante anche questa fase. Mentre se siete magari invece un'agenzia, quindi siete un po' più strutturati, potrebbe aver senso anche fare campagne direttamente di vendita, se avete un sito dove vendete un servizio, un prodotto, eccetera, anche di lead generation, se volete acquisire clienti. Quello ovviamente sono tutte cose più strutturate che vanno prese caso per caso, quindi io sto facendo una panoramica generale. Qui Dario, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
Sì, sì, giusto per spiegare a quelli che magari sono più tecnici fra chi ci segue, quando si fanno delle campagne di digital ADV, diciamo che non ce n'è soltanto di un tipo, ma ci sono varie tipologie che possono essere poco costose, diciamo, e meno precise, e più costose e più precise, no? Semplificando, no, Matt? Quindi sì. quello che dovrebbe fare un freelance in generale è quello di stanziare anche un budget contenuto, perché poi sono cose che si possono fare anche con delle cifre piccole sostanzialmente, per continuare a moltiplicare tutti quei touch point, per cui tutti quei momenti in cui un potenziale cliente entra in contatto con te stesso, con il tuo servizio, con il tuo personal brand, perché ogni touch point è un passo più vicino alla scelta finale di te come fornitore. E queste dovrebbero essere nel setup migliore delle campagne sempreverdi, per cui delle campagne che tu fai andare e te ne dimentichi. Esatto. Si possono poi fare delle campagne un pochino più aggressive per un freelance a seconda delle condizioni, perché c'è poco lavoro e a quel punto lì ci sono degli slot vuoti che si vogliono andare a riempire, oppure perché si vuole cambiare nicchia, oppure perché ci sono dei servizi differenti. C'è da considerare che per un freelance si scontra sempre con l'incapacità del mercato di immaginare i servizi. A cosa mi riferisco? Se uno ha sempre fatto, mettiamo caso, brand identity, e a un certo punto si sta specializzando anche nel fare brand identity con l'emotion, ok? Finché non fa vedere deliberatamente dei lavori fatti di brand emotion insieme, il mercato non si immagina, per cui non gli chiederà mai di fare dei loghi animati a questo designer. Per cui se a un certo punto uno deve andare a riposizionarsi su quel mercato lì, deve fare due cose: i contenuti per far vedere che, e poi portare invece dei nuovi touch point su una nuova nicchia di mercato per tutti quelli che possono essere interessati. Quindi questi scatti possono essere la giustificazione per andare a fare delle campagne di lead generation, per cui più costose ma più precise, e invece un sempreverde ha molto senso farlo. Per concludere, una sempreverde come campagna dà il vantaggio a un freelance di poter avere la facoltà di scegliersi i clienti, che è la figata massima. Prima, cioè la situazione in cui uno non si vuole trovare come carriera è di non avere scelte, cioè di essere in una condizione per cui o prende quel lavoro che sia buono o cattivo o altro, oppure ha dei problemi di sostentamento, no? Invece una posizione di forza per un freelance, di potere contrattuale, deriva dalla moltitudine di scelte, per cui se uno ogni mese sa che può scegliere di accettare più lavori possibili, a quel punto lì finisce poi col fare il meccanismo di costruzione del passaparola apparentemente gratuito che ti sostenta per tutto il resto della carriera.
Verissimo, è verissimo, sono d'accordissimo su tutto quello che hai detto, alla fine è quello il succo. E come dicevi tu, alcune sono più costose, altre sono meno costose. Quelle di brand awareness sono sicuramente meno costose, ma meno precise, come dicevi giustamente tu. Quelle di lead generation sono più costose, ma portano ottimi risultati. E qui direi che è il momento di parlare del nostro caso studio. Vuoi introdurlo tu, Dario, dato che parliamo di te alla fine?
Vai, esatto. Il discorso, secondo me, sui costi che stavamo dicendo prima, è un termine errato, perché in realtà dovrebbero sempre essere visti come degli investimenti. Sostanzialmente.
Assolutamente.
A cacciare della milla sul marketing, sulla parte di comunicazione, in questo caso sul budget di ADV, non dovrebbe essere un costo, cioè non dovrebbe essere soldi che si bruciano e che non tornano più, ma dovrebbe essere dei soldi che escono e dopo un po' tornano con un pochino più di amici, per cui con un guadagno, ok? Ed è stato quello che è successo con il progetto con il Mac, ed è successo anche piuttosto bene. La storia è questa, sostanzialmente. Come vi accennavo prima, il tema dell'incontro con Matteo dal punto di vista professionale era comunicare l'apertura della seconda sede, qui del co-working, per cui c'è da fare tutto questo lavoro. Tra le varie cose che praticamente avevamo da fare sul co-working era il fatto che il co-wo ha tre linee di raggiunte di clienti: sale riunioni, postazioni co-working, che è la cosa principale, no? Di cui poi dopo parliamo, per i freelance, e in più gli uffici. E gli uffici in questo periodo di Covid, post-Covid, era un po' un casino approcciarli, no? Per cui siamo stati lì e abbiamo fatto un'interazione di cui magari parliamo, molto interessante da un punto di vista di scambio fra l'idea strategica, lato mio, su come fare la comunicazione, come impostare un'idea imprenditoriale che è portare degli uffici sul mercato di un certo tipo, e l'ultimo miglio, cioè quella che te la sa mettere in pratica e che te la sa far realizzare, come Matteo, con la parte di campagna. E morale, dopo tutto questo ragionamento, ci abbiamo impiegato forse 2 o 3 settimane per andare a trovare la giusta quadra. Comunque, nel giro di 3 settimane, con un budget di 500 euro, abbiamo chiuso un contratto da 5.000.
Caspita.
Champagne. Ma del costo che diventa un investimento è questo. E da lì l'importanza del continuare ad andare a scegliere sempre fornitori di alto livello, ragazzi, perché tutto quello che uno va a fare quando va a prendere un fornitore sostanzialmente è investire, per cui è dare via qualche cosa per avere qualcosa di più grosso. E la proporzione del più grosso che ti torna indietro dipende dalla qualità delle persone che si scelgono. E quindi, giusto per farvi capire il Matte quanto è stato bravo, ha fatto un 10x sostanzialmente.
Confermo, è stato un bel lavoro, come dici tu, ci abbiamo messo un po' anche solo a partire, perché il grosso del lavoro secondo me si fa prima, infatti abbiamo fatto, giusto anche per dare un po' di dettagli eccetera, abbiamo fatto comunque uno studio del pubblico target, ovviamente adesso io parlo lato ADV, quello che abbiamo fatto è stato capire qual era potenzialmente il pubblico che veniva sia per i co-working, che per le sale riunioni, che per gli uffici. Da lì abbiamo fatto dei ragionamenti, abbiamo preso, ovviamente essendo a Milano dovevamo andare local, quindi abbiamo trovato il punto giusto di geolocalizzazione, che banalmente non era il centro zona isola, raggio 20 km, ma ci siamo spostati verso Desio, che comunque, per chi non lo sapesse, è abbastanza più a nord di dove ci trovavamo noi, per poi colpire un raggio che colpiva praticamente Milano, parte nord, correggimi se sbaglio, e più verso, sì, comunque tutta la parte nord, escludendo quella sud. Perché? Perché con Dario abbiamo fatto un ragionamento che a sud è, a livello chilometrico di raggio, più vicino, ma a livello di servizi, trasporti, strada da fare, era molto meno conveniente, cioè praticamente ci metteva più uno arrivare da 10 km a sud di Milano che a 20 km a nord. Correggimi, perché io non sono di Milano, ma sì, il ragionamento sì, è stato quello.
Anche per tutti quelli che non sono milanesi, immaginatevi che Milano è una palla sostanzialmente, no? Il mio co-working sta qui sopra, in cima alla palla, per cui l'idea più logica era mettere un cerchio qui attorno e dire equidistantemente facciamo vedere la campagna in tutto questo punto. In realtà, poi facendo dei ragionamenti con Matteo, e da qui l'importanza anche degli scambi di interazione tra idea imprenditoriale e realizzazione e fornitore, ci siamo accorti che in realtà per un utente non è equidistante la sbattella di andare da sud a qui e da nord a qui, in realtà. E quindi abbiamo spostato l'epicentro di 15 km fuori, per cui proprio, cioè, nell'Interland direttamente. E questo perché tutta la parte di mercato che poteva andare a raggiungere il nostro coworking da Milano Sud sarebbe stata molto più scomoda e c'era un altro tipo di competizione. Invece la parte sopra era esattamente con un'usabilità lato dell'utente del nostro servizio molto più alta. E questa è stata una cosa che ci ha permesso, da un lato, poi di chiudere appunto il discorso, ma specialmente quando l'abbiamo fatta, la qualità delle lead, per cui delle risposte che ci sono arrivate dalle campagne, è stata molto più alta. Cioè c'è stata molta meno dispersione di budget rispetto poi a quello che sono stati i risultati.
Assolutamente sì, perché alla fine bisogna cercare di ottenere il massimo risultato con il minor sforzo, il minor investimento di energie, di tempo e di denaro. Intanto salutiamo Maurone che ci ha raggiunto. Mauro Paglia,
nazionale.
Tra l'altro, vedo l'ora di incontrarti.
Pubblicitario velocissimo, così visto che siamo mariti
uniti. Vai, vai.
Sento come il Rai. Allora, prossimo evento, ragazzi, tra due settimane, non questo venerdì, quello dopo, il 16, ci sarà il terzo free lunch qui a Milano, che abbiamo organizzato tutti insieme, tra cui Maurone Santissimo, che fa il mastermind dell'organizzazione. Quindi, se siete freelance e volete magnare e incontrare della gente ganza con cui fare network e semplicemente uscire da tutti questi schermini che sono tanto utili, ma incontrarsi di persona è un altro paio di maniche, ci vediamo il 16 ottobre a Milano Zona Isola. Scrivete a Mauro Paglia per iscrivervi, è aperto a tutti quanti, il posto è bello, si mangia e c'è gente simpatica, venite.
Chiuso lo spot. E ci saremo sia io che Dario, ci saremo, quindi se volete conoscerci di persona è l'occasione perfetta.
Esatto.
Poi, tornando a livello di campagna, così chiudo il mio discorso, magari che potrebbe essere interessante per chi fa ADV, per chi fa pubblicità. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato con diverse creatività, quindi sia a livello di co-working, abbiamo fatto vedere tutti gli uffici, la zona, tutto quello che era di Freelancer Island, abbiamo fatto leva su diversi angoli, che poteva essere stanco di lavorare da casa, sei continuamente distratto, e io ho conferma perché io lavoro da casa, e vi posso assicurare che se io avessi un co-working qua a due passi ci andrei assolutamente. Dario, ti aspetto a Bergamo perché mi servi. Apriamolo insieme. E quindi quello era un angolo. Poi anche l'angolo di comunque lavorare in zona isola era un bell'angolo, perché comunque è una delle zone più fighe di Milano, e abbiamo fatto leva anche su quello. E in un modo o nell'altro, alla fine, testando anche diverse campagne, quindi diversi pubblici, come dicevamo prima, geolocalizzati, ma anche abbiamo inserito qualche interesse particolare, perché per il co-working c'è un tipo di pubblico, per gli uffici era un altro tipo di pubblico, perché per il co-working può essere i freelancer, può essere più sbarbato anche, diciamo, mentre lato uffici comunque è più corporate, più agenzia, più team, e c'erano altre necessità. Da qua poi è anche nata un'altra idea, quella di fare magari gli uffici a tempo, gli uffici per qualche giorno, per qualche ora, e quello dobbiamo implementarlo, e sono sicuro che dai dati che abbiamo ricevuto anche quello potrebbe essere un bel successone. Lento a livello di... Esatto, a livello di campagna poi invece abbiamo testato messaggi, abbiamo testato lead generation, abbiamo testato conversione sul sito, abbiamo testato di tutto. Quella che ci ha dato poi maggiori feedback è stata la conversione contatto sul sito. Questo come? In collaborazione con Dario, perché comunque non eravamo a compartimenti stagni, ma comunque collaboravamo, perché alla fine... bisogna lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi e far rendere un progetto. Dario si occupa di web design e tanto tanto altro, quindi grazie ad un tool fantastico che si chiama Hotjar, che ti permette di tracciare tutti i movimenti che un utente fa sul tuo sito, dove va, dove clicca, dove si ferma, eccetera, Dario ha ottimizzato tutta quella che era la landing, con ovviamente tutte le sue competenze, tutta la sua esperienza di anni e anni di lavoro. Anzi, qua sono, secondo me, è una cosa curiosa, se ti va di parlare anche di questo, di cosa hai toccato, di cosa hai modificato, cosa hai spostato, secondo me è interessante.
Assolutamente. Intanto ho scritto in chat tra i commenti il nome del tool, che si chiama Hotjar, ed è un tool, per chi lo prova per la prima volta, che è magia nera sostanzialmente. Su internet si collega le registrazioni, cioè vede proprio il mouse che si muove di tutte le persone che sono andate a navigare sul sito, no? E questo, per tutti quelli che fanno design come me, è una roba meravigliosa, perché lo vedevamo prima sul discorso del target, dello spostare pensando all'usabilità per chi deve venire negli uffici, ma specialmente perché poi atterra sulla landing page. Tutta la parte di comunicazione, tutta la parte di servizi sono sempre fatti per qualcuno, ragazzi. Cioè, uno deve sempre pensare che sta progettando per una persona. E quindi capire questa persona, come sta vivendo il design, il servizio che uno è andato a progettare, quello che svolta. Una cosa che abbiamo visto noi con questo progetto con Matteo, ma che deve essere uno standard per qualsiasi freelance, è concepire il processo di progettazione come un processo che è iterativo, cioè nel senso che ci si fanno delle spremute di meningi pazzesche, si incomincia, si butta fuori qualche cosa e questo qualche cosa non funziona, o non funziona completamente, o è migliorabile e via dicendo. E il concetto è che dobbiamo cercare di raggiungere nel minor tempo possibile i feedback che il mercato ci dà. Quindi più informazioni i nostri possibili clienti ci danno, più possiamo progettare bene, in fretta e una qualità più alta. E Hotjar fa questa robina qui, è ganzo perché sostanzialmente vedi, e quindi vado un pochino io più sulla parte tecnica mia, gli utenti come si sono comportati, per cui quando uno crea una landing page e fa dei ragionamenti di comunicazione, anche da un punto di vista psicologico, per cui un utente che arriva su quella campagna lì, che cosa che c'è in testa? Che cosa che sta cercando? Qual è il suo bisogno? Com'è che posso risolverlo? Come posso essere utili? Quali sono le domande che magari neppure lui ha chiaro avere in testa? E quindi si crea sostanzialmente un percorso, un flusso che dovrebbe dare una risposta a tutte queste domande e presentare nella maniera migliore questo servizio, in maniera tale che poi, se effettivamente c'è un match fra la richiesta, tra il problema che uno ha come cliente, come possibile cliente, e l'offerta che viene data, uno dice perfetto, ti contatto perché sei te che stavo cercando, no? E questa cosa qui però, uno, per quanto possa progettare bene, per quanto esperienza può avere, fa sempre una differenza clamorosa il vedere le persone come si comportano, no? Cioè, è come se noi ci avessimo un cervellino che, per quanto possa essere geniale, è sempre meno dei 10.000 cervelloni che si possono collegare. E quindi lì, vedendo tutti questi flussi, ho visto che ci sono delle cose che per me erano importanti come comunicazione, che invece venivano swipate subito, velocemente, per cui ho capito che non era veramente interessante quello che per me c'entrava. Ho visto invece che in molti, per esempio, cercavano, cliccavano spesso sulla parte dell'accesso 24/7, cosa che io davo equidistante, cioè c'era tutta una serie, scusatemi, di benefit che erano 6, tra cui l'accesso 24/7, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e pensavo che fosse una roba importante, ma non più di altre. E invece tramite Hotjar ho visto, caspita, che questa cosa qui veniva cliccata da tantissime persone per avere degli approfondimenti, quindi lato mio ho creato dei contenuti apposta per raccontare meglio questa funzionalità qui, e a Matteo ho comunicato che tra tutti i benefit che potevamo utilizzare come leve sulle campagne, questo probabilmente era quello che ci dava una promessa di maggior conversione. E su questo quindi ho ottimizzato la landing, e la cosa interessante del ciclo di design è stato che partiti dalla campagna, arrivati in landing, la landing ha dato delle informazioni non soltanto per migliorare se stessa, ma anche per migliorare la sorgente del traffico tramite sangue nuovo.
Esatto, questa è fondamentale. Spesso io non ho questi dati, al contrario, questa fortuna di praticamente di poter parlare apertamente di tutte queste cose, di poter collaborare proprio spalla a spalla al progetto, è una cosa fighissima. Proprio per il motivo che c'è un'ottimizzazione continua, e quindi dal sito alle pubblicità, alle campagne, eccetera, siamo andati a capire quali erano i benefici più importanti o che comunque attiravano di più l'attenzione, e abbiamo poi spostato la comunicazione in organico e in ADV sul 24/7 piuttosto che altri benefici. Magari ora funziona il 24/7, tra un mese c'è, ma che ne so, spero di no, il Covid che aumenta, è importante fare magari leva sul fatto che speriamo di no, è importante magari fare più leva sul fatto che locale igienizzato, rispettiamo tutte le norme, tutte queste cose qua, no? E quindi va a periodi, ma soprattutto ci servono dati, senza dati non possiamo ottimizzare. E per finire il discorso, il succo qual è? Ah, c'era Filippo che chiedeva se Hotjar funzionasse.
Lato nostro possiamo dire che non è fuffa, tra l'altro anche sul piano gratuito che ha delle funzionalità limitate, eccetera, funziona sufficientemente bene anche per sia per i freelance che per delle piccole imprese, per cui consigliato assolutamente.
Sì, se non sbaglio hai sia le heatmap, quindi ti fa vedere proprio dove vanno, eccetera.
Esatto.
Ma anche le registrazioni, fino a 100 mi pare, gratuitamente, 100 registrazioni di dove, da smartphone o da computer, le persone scrollano, tornano in su, cliccano, eccetera, e capire il comportamento degli utenti sul proprio sito è importante. Anche per landing, sì. Sì, assolutamente.
Anche perché poi sono landing che spesso necessitano proprio di quel lavoro proprio di fine tuning molto preciso, dove magari qualche piccolo particolare ti svolta completamente.
Ti aumenta le conversioni, esatto.
Altra cosa, sempre per concludere la parte tecnica, per i più smanettoni fra di voi ragazzi, Hotjar ha le heat map, che sono le mappe di calore, ha le registrazioni che lato mio sono quelle che mi insegnano di più su quello che è il progetto che sto facendo, e poi anche una parte sui forum, che è molto importante sempre in quest'ottica landing, perché ovviamente arriva la campagna, la gente arriva sul sito, ci dovrà essere un modo per farci contattare, il forum di contatto classicone. In certi casi, certi forum possono avere più campi, ovviamente nome e cognome, magari si devono chiedere delle informazioni in più. Lì Hotjar ti permette di capire il grado di completamento del forum. Magari tu hai messo un forum dove chiedi un'informazione in più, e quell'informazione lì causa tantissime persone, a tantissime persone l'abbandono del forum. Allora scopri che magari funziona benissimo, ma lì c'è dell'attrito, e quindi ti dà anche queste informazioni che per i più smanettoni è una roba veramente molto 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 utile.
Esatto,
è gratis ragazzi, tra l'altro, quindi
caspita così. Ottimizziamo tutto. Ma siamo arrivati a questo punto e ormai siamo quasi in chiusura, secondo me. Però c'è, uno, la storiella che devi raccontare, e due, la domanda è: perché una persona deve venire in co-working, e quindi l'importanza poi del network anche.
Allora, storiella, perché tu non stai nella pelle.
Vai, io non so niente.
Allora, tutto questo, in realtà poi c'è un tema di fondo che stiamo un po' toccando, diciamo, per in lontananza, ma è l'importanza del network, no? È una cosa di cui si parla tanto, ma si parla un po' sui generis, perché poi è difficile da misurare sostanzialmente, no? Mentre sulle campagne molto, molto semplice, spendo tot, mi arriva tot, perfetto, per cui uno può fare tutte le sue analisi. L'importanza del network, che poi è l'essenza stessa del personal brand, è più difficile da misurare, ma ragazzi, è più importante di quanto pensiamo. Cioè, questo qui è il concetto fondamentale di cui volevo discutere, ed è il motivo per cui ho deciso di aprire un coworking illo tempore, no? Poi dopo la storia sull'apertura del coworking, il perché, il per come, il modello di integrazione con l'agenzia, ne parleremo in una prossima live. Quello di cui volevo raccontarvi è mostrarvi con un esempio pratico tutto il valore che il coworking ha generato spanandosi sul network. La storia è questa. A un certo punto un mio coworker, per cui una persona che è stata qui fino a poco tempo fa, mi ha chiamato per chiedermi se ero in grado di fare un intervento urgente per una startup su un sito internet, no? Il contatto non arriva perché io ero il proprietario del coworking, per cui ha chiamato me, semplicemente per cui è stato in un coworking, ha conosciuto delle persone con delle competenze, ne ha avuto bisogno, ha chiamato, per cui potevo essere io, potevo essere chiunque altro, ok? A quel punto lì che cosa è successo? Che io tramite il coworking ho ricevuto una lead sostanzialmente, per cui un potenziale progetto che non mi è costato niente acquisire, ma anzi, in realtà sono stato pure pagato per averlo, perché era un ex coworker, quindi meraviglia delle meraviglie, no? E la cosa interessante era che questo cliente, per cui l'ex coworker faceva da tramite, era una web agency come la mia. Ah. E allora, a quel punto lì, strana sta situazione, perché la web agency aveva una difficoltà nell'integrare sostanzialmente era un'integrazione su WooCommerce per una startup, in sostanza. E la cosa si è fatta super interessante perché un mio competitor viene a chiamare me per risolvere una roba che dovrebbe far parte delle sue skills, e inizialmente, sbagliando, ho pensato perché loro non hanno queste competenze mentre io ce le ho. Ho controllato qual era il lavoro, ho sentito il mio team e non sapevamo come farlo, neppure noi. Per cui le competenze in realtà non ce le avevamo né loro né io. Perfetto.
Ottimo.
E com'è che l'abbiamo risolta? Tramite una stories qua su Instagram. Avevo fatto una stories chiedendo se c'era qualcuno che era un front-end developer. Ti ricordi? In un'ora abbiamo trovato i candidati giusti. Ok? E tramite loro siamo riusciti a intervenire entro 6 giorni, perché poi c'era tutta una deadline strettissima, eccetera, eccetera, acquisendo le competenze che ci mancavano per andare a realizzare il progetto. Per cui, tirando insomma, che cosa è successo? Che il primo coworker, quello che ha fatto da tramite, ha avuto un vantaggio perché una persona gli ha chiesto un aiuto e lui è stato in grado di darglielo, per cui reputazione. Lato mio, contentissimo, ho ricevuto una lead gratuita e ho avuto un lavoro nuovo per agenzia, che non mi è costato zero da acquisire. Lato della web agency, si sono trovati con un problema importante perché c'era poco tempo e hanno trovato qualcuno che gli ha risolto. Lato della community, tramite questa cosa qui, ho potuto generare un valore per la mia community perché ho passato del lavoro a uno dei nostri e specialmente si è comportato talmente bene che il rapporto sta diventando continuativo. E infine, in tutto questo, il cliente, che ignaro di tutta questa situazione qui, si è trovato in 5 giorni un lavoro di nicchia molto tecnico realizzato a Reward Art. E tutto questo come partito dal network. Per cui, perché andare in un coworking, ragazzi? Perché si sviluppa all'ennesima potenza l'effetto delle reti, che questo è.
Bellissimo, bellissima sta storia. Io non ne sapevo davvero nulla, non sto fingendo, ne sapevo nulla e alla fine è stata win to win per tutti.
Win to win per tutti, esattamente. Win to win per tutti.
Spettacolo. Spettacolo. Bello, 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 mi piacciono queste storie e sai cosa come la penso sul fatto del network, il fatto di quanto sia bello fare contenuti, conoscersi online, incontrarsi online, però come ben sai poi quando ci siamo trovati a Milano, lì al tuo coworking, tra abbracci e aperitivi eccetera, è stato molto più figo, no?
E anche tra i dolcetti che hai portato tu.
Ah, erano buoni, eh?
No, infatti, quindi tutto questo per dire che possiamo tirare un po' le fila dei 3 argomenti che abbiamo toccato in questa live, che sono personal branding, marketing e network, ed è che vanno uniti in un meccanismo unico che è fare personal brand, che poi sostanzialmente significa fare marketing, va benissimo ed è fondamentale, ragazzi, farlo sfruttando la leva di tutti questi oggettini qua, gli schermini, social e vincendo, ma poi questa cosa qui prende tutt'altra potenza quando viene concretizzato con dei rapporti personali reali. Quindi frequentate posti in cui le persone si incontrano, venite al freelance, così c'è Mauro che è contento, frequentate co-working, spazi di aggregazione, frequentate studi condivisi, andate agli eventi, perché poi in realtà il business, il marketing, i rapporti che nascono tra il personal brand sono di base sempre i rapporti fra delle persone. Okay? Quindi non sono i login che si parlano, non sono i singoli business, ma sono un essere umano che fa business con un altro essere umano perché si crea un rapporto. Quindi internet bomba atomica, ma poi deve essere finalizzato in quello che alla fine da millenni è il modo migliore per conoscersi, che è faccia a faccia.
È vero, bellissimo. Quindi motivo in più per venire al Freelance 3, ragazzi.
Rifacciamo allora. Ragazzi, Freelance 3, ci si vede tutti quanti tra 2 venerdì, venerdì 16, sempre qui in zona Isola. Scrivete a Maurone Paglia Nazionale che ci sta seguendo. E tra l'altro, se volete anche fare un salto a visitare il coworking, è a 5 minuti a piedi, per cui abbiamo questo spazio esatto. Bello, bello, bello nuovo che vedete qui attorno. Magari riesco a fare una panoramica per quelli che sono. Ecco qua. Qui tra l'altro siamo in un ex distilleria, per cui spazio super bello e vi dicendo. Le visite ovviamente, cioè io sono soprattutto contento che vengano delle persone a trovare e a fare chiacchiera. E tra l'altro, caso vuole, sempre per l'importanza del network, ho appena messo su un nuovo team di lavoro su un progetto per l'agenzia che non è quello di cui vi parlavo, tramite uno della community, uno dei ragazzi che segue il mio profilo su Instagram, che è passato così per fare una chiacchiera, per salutarmi qui in coworking. Ci siamo trovati, non sapevo esattamente bene di che cosa si occupasse, ho scoperto che fa un certo tipo di sviluppo che mi interessa molto, morale ora starà lavorando per l'agenzia. Quindi ancora una volta, ragazzi, i network sono fondamentali, beviamoci delle birrette e frequentate posti con gente gamba.
Esatto, 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 ragazzi, penso che, cosa ne pensi Dario, siamo arrivati alla fine ormai.
Assolutamente, direi che ci siamo. 6:20, c'è Heidi che dice che vengo al coworking. Brava Heidi, vieni, ti aspettiamo. E quindi niente, ragazzi, l'appuntamento è tra 2 settimane e in ogni caso, per qualsiasi cosa, sia per fare 4 chiacchiere con me che per fare 4 chiacchiere con Matteo, ci trovate su Instagram, principalmente dove siamo più attivi entrambi, no Matt? E poi sì, sui canali YouTube e sui siti internet personali. Tra l'altro, il sito internet mio sta per arrivare tra qualche settimana, un sito completamente nuovo che sarà interessante, ragazzi, quindi
io l'ho visto e tanta roba, ragazzi, tanta roba,
un'anteprimona, è vero, è vero, è vero.
Bene, ragazzi, se fateci sapere se vi è piaciuta questa live, quindi scrivete nei commenti su Instagram, su YouTube, su Facebook, dove volete, se vi è piaciuta, lasciate commenti, lasciate cuori, quello che volete, dateci un feedback, anche se vi piace il fatto che siamo andati multipiattaforma, una cosa un po' particolare, però vedo che secondo me molti hanno apprezzato la cosa. E niente, per il resto è bello conoscersi, incontrarsi online, ma conosciamoci offline davanti a una birretta, davanti a un aperitivo, e molto 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 volentieri. Quindi appuntamento a Milano al Free Lunch e ci vediamo lì
16 ottobre, zona Isola, vi aspettiamo tutti numerosissimi, e per qualsiasi altra cosa ci troviamo qua sull'Inter, che è sempre una gran bella cosa comunque fare a chiacchiera anche con persone che sono
esatto.
Esatto. Allora, un saluto a tutti, ragazzi. Un saluto a
tutti. Ciao, ragazzi.
Ci ho seguito e a prestissimo.
Ciao, ragazzi. Buona serata.
Ciao, ragazzi.